Ce lo chiediamo per l'ennesima volta. L'AI ci ruberà il lavoro? E ci rispondiamo per l'ennesima volta. No, non per forza. Ma forse si sta già mettendo a fare content. Il termine content, lo sappiamo, vuol dire tutto e niente. Una parola che appiattisce e che forse impoverisce anche la nostra capacità di leggere la realtà. È content un reel di 20 secondi sulla torta di mele come un documentario su Sebastiao Salgado? Lo è un post LinkedIn a chiappa click zeppo di emoji come lo è un estratto delle lezioni americane di Calvino? Però, al di là del senso astratto della parola, nella pratica il termine content pende oggi un po' più dal lato della quantità che della qualità. La causa sta, lo sappiamo, nella macchina che il content deve alimentare, ovvero quella dei social che ha le sue precise regole in termini di tempi di pubblicazione, di durata della visibilità, persino di forma dei contenuti. Un'attività che è diventata sempre più automatica e sempre meno umana, non è un caso che si parli di content farm. E proprio come nell'agricoltura, sta arrivando il momento dell'automazione. I contenuti generati da AI, che non sempre sono buoni ma sono, come si dice, good enough, iniziano a travolgere le piattaforme, prima tra tutte YouTube, che vede una fuga dei creator medio-piccoli che non possono più competere per lasciare spazio o a giganti come MrBeast o per l'appunto all'AI. E infatti YouTube ha introdotto un'etichetta proprio per identificare i contenuti artificiali. Ma aspettiamoci di incappare in contenuti generati dall'AI sempre più spesso e non sempre ce ne renderemo conto. Quello che nessuno può prevedere è che effetto avrà questo fenomeno. Inizieremo a non fidarci più di niente e nessuno? Oppure al contrario, abbracceremo con gioia la post-verità? Sarà la fine dei creator o emergeranno nuovi creator che sapranno sfruttare meglio questi strumenti? Però, mi raccomando, non chiedetelo a GPT.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 203 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 21 marzo 2024 ed è l'ultima della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, scusa, è l'ultima e poi?
E poi?
Che succede?
Chiediamolo a GPT, magari ci dà qualche idea.
No, è l'ultima, resteremo, è l'ultima e torneremo a parlare di, chissà, magari proprio content, perché
certo.
Allora gli aficionados, ma credo che si sono veramente perdute, credo proprio tecnicamente le prime puntate, credo io l'abbia persa. Comunque, diciamo, le primissime puntate, credo il primo annetto, i primi due anni del podcast era il bernoccolo del content, non era
certo,
il bernoccolo.
Certo.
Poi abbiamo un po' allargato, abbiamo cominciato a parlare di tecnologia, di cultura, di artificial intelligence, ed ecco che è solo il bernoccolo. Però, insomma, in qualche modo si chiude un ciclo e si riapre un ciclo, ma
è
da
vero.
Un'altra parte, che poi è sempre la stessa alla fine, perché poi di questo ci occupiamo e quindi non riusciamo
esatto.
tanto ad andare fuori. Però insomma, torniamo al content e lo facciamo parlando di content.
Eh sì, torniamo dopo un bel periodo, un periodo lungo in cui il content ha avuto molte vicissitudini, no? C'è stato un periodo in cui era quasi obbligatorio fare content, per cui c'era tantissima attenzione, poi la quantità del contenuto, le pressioni sui ritmi di produzione hanno creato anche dei fenomeni, diciamocelo, un po' imbarazzanti, no? Cioè si è cominciato a creare per creare, avrete visto quei grafici che mettono in relazione i minuti, gli anni di contenuto generati e la capacità di assorbirlo, che ormai non è più adeguata, non, come umani non riusciamo più a processarlo. E quindi, visto che è un lavoraccio, ormai bisogna produrre un po' come stare in miniera.
Se i creator diventeranno intelligenze artificiali, quando è che gli spettatori diventeranno intelligenze artificiali? Perché io sarei ben contento
certo.
di avere, non so, 500-600 intelligenze artificiali più intelligenti degli esseri umani che mi ascoltano, magari mi danno feedback, magari si mettono a ridere quando faccio una battuta. Cioè, sai che, non so, l'umorismo per le AI magari potrebbe essere un business. Il problema è che magari non ti pagano il biglietto, però se guadagnano come creator, poi, cioè, a queste
potrebbero
AI,
guadagnare,
dopo
certo.
che fanno i creator e creano i contenuti, vogliamo pure farle un po' godere di entertainment? Vogliamo farle diventare anche spectacle
certo,
dopo creator? D'altra parte.
Però, insomma, ci stanno arrivando. È chiaro che, come dire, adesso il fenomeno che vediamo è anche un po', come dire, ha quella connotazione un po' da Far West, no? Per cui posso creare contenuti rapidamente, quindi se prima dovevo crearne tantissimi e non ce la facevo più, adesso delego. E YouTube un po' se ne sta rendendo conto, perché chiaramente il video è un video, e i soldi sono soldi, gli annunci sono annunci, però se posso farlo con l'AI me la cavo così. Però è un problema, perché invece il creator, che per tutto quello che si dice di creator, quelli che ci mettono la qualità, che devono uscire di casa, sceneggiarsi il video, eccetera, eccetera, dico, ma chi me lo fa fare? Se ne vanno su altri piattaforme.
Posso farlo tutto con l'AI, certo, però è anche vero che forse avremo sempre più a che fare, perché questa etichetta che YouTube ha inserito, che sta testando in realtà negli shorts, poi non ho ancora vista nei video quelli grandi da desktop, per capirci, o comunque quelli orizzontali, identifica quei contenuti che sono creati o alterati dall'AI, quindi che sono manipolati fondamentalmente. E secondo me un po' c'è pure lo zampino un po' dell'Unione Europea, un po' delle elezioni americane, perché chiaramente le manipolazioni del contenuto su YouTube rischiano di creare anche dei bei casini, anche a livello politico. Però forse andremo nella direzione di etichettare i video originali fatti da un essere umano, così come le fotocamere mettono, quando scatti, perché ancora scatta sulla fotocamera con la card dentro, quindi i fotografi, i reporter, anche fotografi, diciamo, amatoriali che vogliono creare del contenuto, e c'è il bollino del dove è stata scattata, con quale macchina e magari anche il nome dell'autore. Forse dovremmo andare in quella direzione lì, più che identificare quelli fatti con l'AI, che diventeranno un po' lo standard. È come identificare i contenuti fatti da un, diciamo, su Word, sono tutti fatti su, certo, Word, sono tutti fatti con un editor di testi. Viceversa, quelli fatti a mano, lì non c'è la scrittura che vedi che è stato scritto a mano, però insomma c'è la fattura, intendendola per come è fatto da un essere umano, magari è anche più impreciso, meno perfetto, le luci saranno un po' più, saremo tutti un po' Barry Lyndon, diciamo, un po'.
Beh, guarda, il processo di sostituzione, no, che tutti stiamo adesso immaginando come nostro solito da esseri umani in modo totale, no? Non riusciamo proprio a sfumare le cose, farà tutto l'AI, ovviamente. No. Però se ci pensi è molto simile a quello che possiamo vedere nel mondo delle immagini, no? Le immagini di stock, che sono sempre state immagini prodotte senza particolare velleità artistica, no? Le immagini puramente funzionali, di riempimento. Beh, quelle stanno sparendo a una velocità.
Ma esistono i fotografi di stock? Cioè, io non ho mai conosciuto un fotografo di stock. Però, in realtà, fotografi che mettono le proprie foto, che non,
esatto,
non so, magari pensano dello stock.
Ce ne sono sicuramente alcuni specializzati che adesso sono un po' nei guai, come altri che magari arrotondavano mandando roba in stock. Però tanti articoli, diciamo, fatti così nelle farm, no? Quindi magari fatti, pagati pochissimo, fatti in mezz'ora, non sono troppo superiori a quello che può fare GPT, ma perché l'essere umano lì è stato usato un po' nella sua forma
non umana,
meno interessante, no? Quindi la sostituzione forse ci colpirà meno, a quel livello e con quei costi e quei tempi la qualità magari sarà leggermente superiore, però questo non toglierà invece quella parte di contenuto qualitativo che resta puro appannaggio degli esseri umani, sia nella sua forma pura, quindi scrivo un articolo e magari se sono un giornalista di punta che ha una prosa bellissima e delle cose interessantissime da dire, avrò comunque valore. Sia, e questo è uno scenario che ancora si sta poco valutando, come creator che usa l'AI in modo elaborato, perché adesso, come dire, c'è un po' quest'idea che tu vai su Midjourney, ti crei la tua immaginetta, la condividi, e a quanto pare Facebook, mi dicono, io lo frequento poco, ma è pieno, diciamo, avendo una demografia un po' più alta, a volte sfugge un po' che sono immagini AI, e quindi circolano queste immagini un po' Midjourney, gente sotto dice, ah, bravissimo, bella, vabbè, è quello.
Ma come hai fatto?
Una distopia. Però al di là di questa versione semplicista in cui io scrivo,
vabbè, girano anche le foto dei cuoricini, i fiorellini, gli auguri, le foto per farsi gli auguri,
certo,
gira quella roba lì su Facebook,
certo,
chi ci va più?
È quel memismo un po' d'antan, no, che rimane. Però i creator bravi riescono a combinare questi strumenti per creare cose anche molto interessanti. Oppure ci sono delle società.
Raccontare delle storie, per esempio.
Raccontare delle storie. Oppure, stavo vedendo, insomma, l'avrei visto il primo TG fatto interamente con l'AI, no? Quindi gli annunciatori sono tutti generati. In cui loro dicono, però, esplicitamente non è che ti stiamo ingannando. Abbiamo trovato un modo per creare un contenuto più gradevole, per impacchettare è chiaro che non può sostituire l'anchor di qualità. Però lo dichiarano, e quindi è il loro modo di rendere più interessante, più attraente il contenuto. Quindi c'è anche molta ibridazione nel futuro. Non immaginiamo che ci siano macchine che creano da sole, per quanto ci saranno, e poi umani relegati a fare solamente Mr. Beast.
A proposito di Mr. Beast, se pensiamo solo all'entertainment, già adesso non è che l'entertainment è fatto solo di contenuti fatti dagli esseri umani. Pensa a tutto lo storytelling nei videogame. I videogame sono creati da team di esseri umani, ma la generazione dell'output di cui noi abbiamo esperienza spesso è frutto di una serie di algoritmi che girano, che non sono ancora intelligenza artificiale, bellissimo, ma di percorsi che fai personalmente. Ma anche, voglio tornare su qualcosa di... leggevo questo thread, cosa non cambierà mai, cosa non verrà mai sostituito dalla IA, dicevano i giocatori di scacchi, perché sono 30 anni che devono essere sostituiti dalla IA, hanno capito che non verranno sostituiti. Però pensa, in effetti, non so, il gioco degli scacchi in sé. Ogni partita è diversa, così come probabilmente dovremo abituarci a dei contenuti generati dalla IA che sono diversi in funzione delle nostre interazioni. E lì è the ultimate Netflix, ovvero non scelgo una storia che... posso decidere, scelgo una storia raccontata da un essere umano, così come decido di prendere un libro, oppure invece una storia tarata sui miei input, sulle mie richieste, che l'AI creerà in tempo reale, così come il videogioco crea una storia un po' in tempo reale, magari con delle guidelines umane, che sono alcune caratteristiche, alcuni personaggi, alcuni stili, perché in realtà la direzione sarà quella. Se l'AI diventerà sempre più rapida per creare dei contenuti, è chiaro che li potrà creare on the fly, in modo, certo, in tempo reale, e quindi a quel punto nessun regista può girarti un film in tempo reale e montarlo e dartelo, ma invece l'AI potrà probabilmente, in base a una serie di input, in base al tuo mood, magari ti suggerirà: senti, ho pensato che potrei farti vedere questo film, e non è un film che esiste prima che venga creato apposta per te. Io credo che sarà quella un po' la direzione. E poi invece ci sarà: no, ma voglio semplicemente mettermi a leggere un libro di carta accanto al camino, se sarà ancora legale il camino, perché è tutto da vedere, però diciamo, così potrai decidere di vedere quel contenuto creato da quel regista che è particolarmente più bravo, perché diciamo la verità, ci sono tanti contenuti fatti dagli esseri umani che sarebbero meglio che non esistessero, sarebbe meglio proprio che non esistessero, dovrebbe farli l'AI e magari migliorarli anche. Siccome l'AI dal punto di vista tecnico sarà di alto livello, sarà qualitativamente alto, a questo punto sarà l'idea dell'essere umano che dovrà dimostrare di essere meglio dell'idea fatta dall'AI. E molto spesso, tant'è che credo che il nostro mondo dell'advertising sarà, che diciamo notoriamente ha tante idee, ma non è che siano tutte eccezionali, sarà forse messo a dura prova più del mondo dell'arte pura. Ma anche gli artisti dovranno, no, reinventarsi per cercare di collaborare. L'esperienza magari che vorremmo avere sarà un'esperienza moltiplicata dall'AI, e quindi non sarà solo la singola opera d'arte, ma saranno il concetto di serie, piuttosto che magari quello può essere più interessante, cioè andremo anche più magari in profondità rispetto a quello che è possibile fare con la singola fotografia, la singola opera d'arte, perché la creazione sarà facilitata, sarà moltiplicata. È come un film e un dipinto: puoi raccontare la storia con un dipinto, la puoi raccontare con un film, non è che detto che uno sia più difficile dell'altro, è solo una forma d'arte che ti permette di andare un po' più in profondità. Non sarà, credo, una corsa, diciamo, un roller coaster, non saranno delle montagne russe, sarà un percorso graduale, man mano ci sarà qualche genio che tirerà fuori qualche idea nuova e dirà: ok, ecco come si può usare l'AI, ecco cosa si può fare, ecco cosa, esatto, realmente può piacere. Quello è una bella prospettiva.
Vero. Gli scenari interessanti infatti sono di collaborazione creativa con l'AI, che permette di fare di più, di fare diversamente. Prima parlavi dei videogiochi, è interessante perché è vero che al momento non sono le AI, però se ricordano, qualche mese fa Nvidia ha presentato una demo di intelligenza artificiale applicata ai cosiddetti non-playing characters dei giochi, no? Quelli che forse abbiamo anche già parlato qui. Classico personaggio non giocante che ha un suo script ripetuto che segue un po' dei binari, che infatti sono così buffi a essere poi diventati un po' un riferimento per tutta una categoria di TikToker, no? Che fanno proprio gli NPC. Ovvero hanno questi, a parte i movimenti ripetuti, ma i loro script sono di fatto, vanno in circolo, cioè dicono le stesse cose in momenti anche inopportuni. Invece Nvidia ha detto: ma scusate, se abbiamo gli LLM, i modelli linguistici, perché non li applichiamo a questi personaggi e permettiamo ai personaggi di interagire col giocatore, chiaramente nei vincoli che noi diamo alla storia, perché poi non può parlare di qualunque cosa.
Perché vuoi raccontare qualcosa. E torniamo sempre alle storie poi.
Esatto, quindi lo storyteller non necessariamente è quello che scrive le parole del personaggio, ma è quello che definisce i confini della storia, che è un altro modo di vederla, no? Un po' più di alto livello, ma forse è il modo in cui approcceremo lo storytelling. Poi va detta anche un'altra cosa, che sulla personalizzazione ci sarà anche, io credo, un vincolo che è nostro, sociale, diciamo, che è quello della condivisione dell'esperienza, no? Penso un po' alla retromarcia che alcune reti hanno fatto sul fenomeno del binge-watching, quindi della pubblicazione dell'intera serie subito, per il semplice fatto che le persone amavano potersi ritrovare poi la mattina a parlare della stessa cosa, che è un po' diverso a dire io mi sono visto tutto stanotte.
Ma davvero, però, secondo te è davvero per quello? Perché invece avere la serie, cioè questa cosa delle serie che ne esce una puntata ogni settimana, dici che sia per quello? Perché cioè è un fatto commerciale, per creare
anche viva l'attenzione, certo, l'attenzione. Certo, questo sì. Però ecco, devo dire che da fruitore il fatto di avere un momento in cui tutti l'hanno appena vista è gratificante, quindi da un lato ci sarà la personalizzazione che sarà fighissima perché avremo dei contenuti unici tarati su di noi, dall'altro io credo che un po' ci resterà la voglia di poter parlare di quello che abbiamo visto, perché immagino uno scenario in cui la mattina abbiamo visto tutti lo stesso film ma ognuno ha visto un film diverso, no? È molto difficile, cioè, c'è un livello di incomunicabilità assurdo, no? Per cui sì, non saprai mai cosa ho visto. Che però effettivamente è un po' quello che succede nei giochi.
Però pensa a poterli condividere, questo è il mio film.
Quello sarebbe bello.
Cioè, quello sarebbe divertente, un po' quello questo share play. Devo dire, non ho mai testato questa funzionalità share play di Apple, cioè le persone con cui voglio vedere un film di solito stanno accanto a me, non è che stanno collegate tramite iPhone, però può essere con questa versione dello share play, cioè credo che i big tech stiano cercando di rendere le esperienze digitali condivisibili. Magari l'AI può aiutarci a rendere una cosa un po' più... Per ora, mi è arrivata appena una news di OpenAI, puoi solo condividere un GPT e farlo editare al tuo amico oppure a una persona che sta nel tuo workspace. A proposito di GPT, era un'altra delle news di questa settimana. Hanno combinato qualche casino?
Sì, perché sembra che stiano iniziando a uscire fuori sul negozio dei custom GPT, dei GPT che fanno spam essenzialmente, quindi fanno cose che non dovrebbero fare, quindi ad esempio violano il copyright oppure promettono di aggirare i limiti impostati da OpenAI, insomma non c'è moderazione, laddove invece sappiamo che l'Apple Store è molto rigido. Lo store di GPT è un po' lasciato a sé, diciamo OpenAI è un po' così.
È possibile che OpenAI non abbia creato una AI per verificare che questi GPT siano corretti? Cioè, è assurdo,
o
no?
La creata non funziona.
Oppure non funziona, è molto probabile, perché comunque, sì, dai, diciamolo, 700 persone per fare tutta quella roba è difficile. Microsoft ce n'ha 10.000.
Un inciso. Sul fatto che OpenAI non sappia tutto quello che accade, mi conforta l'intervista che avrei visto a Mira Murati.
Certo.
Lei l'avrete vista tutti, sì, Chief Technology Officer di OpenAI. Intervista a cui supponiamo si fosse preparata, e l'intervistatrice le chiede, ma quindi Sora, il modello video fantastico di OpenAI, su che contenuti è addestrato? Perché insomma c'è tutto un tema, sono mille cause intentate.
E lei di Sora parlavamo, e lei non lo sa.
E lei dice, ma non lo so. Dice, ok, quindi dice, video disponibili pubblicamente. Dice, ma quindi anche video YouTube? E lei ne fa una faccia come dire,
YouTube, potrebbe. Che cos'è YouTube? E ne parlavamo la precedente
Ne parlavamo la precedente volta, quindi... Stanno dicendo, è fantastico, è magico, il problema è che non sanno neanche, il Chief Technology Officer di OpenAI non sa dire esattamente su quali video sia stato addestrato Sora. Quindi, diciamo, per una possibile causa, se si parte in salita, non lo sanno neanche loro, è un dato, no? Quindi il modello funziona molto bene, però non si sa su cosa sia stato addestrato. Va anche detto che la quantità di dati è talmente grande che in realtà poi il singolo contenuto non è che riemergerà tale quale. Però, certo,
però un po' di libertà, dai. Di libertà di questi bot che fanno praticamente qualunque cosa.
Sì, sì, diciamo è ovvio che siano un po' fuori controllo, quindi non mi stupisce che anche il negozio dei custom GPT sia un po' così, una specie di porto di mare, no?
Dovrebbe arrivare GPT-5 quest'estate, quindi magari quello gli risolve un po' di problemi, non lo so. Se
può essere,
sembra
è vero.
Che stia arrivando.
Se non sbaglio c'è stato un leak della timeline di GPT-5, sembra che stia per arrivare, visto che adesso Claude 3, come diciamo nella scorsa puntata, ha un po' messo, non dico in imbarazzo, però difficoltà, GPT-4.
Guarda, Claude fa una cosa, perché Io ancora preferisco GPT, però Claude mi sembra che abbia un'attenzione alla privacy, alla gestione dei dati. Per esempio, non puoi aprire più di una conversazione e se glielo chiedi, lui ti dà una motivazione molto corretta dicendo quello che è su Claude dovrebbe restare qui. Quindi non, ci sono tutta una serie di scelte di interfaccia che ti impediscono di condividere conversazioni all'esterno, che è esattamente l'opposto dei GPTs. I GPTs sono proprio,
Certo,
cioè ti
certo.
inventi delle istruzioni, delle cose e li dà in pasto al mondo. E quindi è un po' l'AI impazzita in giro libera senza freni. Invece Claude va nella direzione opposta. Credo che OpenAI dovrà andare rapidamente verso una scelta un po' anche etica di cosa fare con queste tecnologie, perché ha dimostrato di non saper controllare granché quello che GPT fa, che da lì fa, perché insomma da questo punto di vista non è Midjourney, non è un tool che ha qualche livello di complessità, è proprio molto semplice da utilizzare, ci puoi fare tutto e quindi veramente qualche rischio, diciamo, un po' lo stanno correndo. Sembra ci siano dei GPTs che, diciamo, riescono a superare le limitazioni sui consigli medici e legali che invece GPT standard ha, e quindi ci sono degli psicoterapeuti GPTs, insomma, c'è di tutto.
Che un po' è come immaginavamo il futuro cyberpunk, no? Caotico e totalmente pirata, quindi magari è quello che vogliamo. Però, sai, pensando in generale al contenuto, ci sono diversi fenomeni in parallelo, perché da un lato il contenuto è animato dai social, però i social sono su una traiettoria che sappiamo non è ascendente. Alcuni vanno meglio, alcuni vanno un pochino peggio, il modo in cui ci relazioniamo ai contenuti dei social sta cambiando. Altri contenuti invece nascevano per la SEO, ma la SEO anche sta cambiando perché nel frattempo
Certo.
emerge la search generativa. Quindi Google non vi dà i link, vi dice la risposta. Come lo fa? Certo, attinge ai contenuti, ma lo fa in un modo diverso rispetto al vecchio SEO, che ci sembrerà forse un po' meccanico rispetto ai nuovi criteri. Quindi chissà, magari la imparerà a scrivere in modo da farsi indicizzare da un'altra I, altra possibilità, non un po' folle.
Ma quello, cioè, creatore, spettatore. Diventeranno rapidamente protagonisti perché, diciamo, sulla Terra almeno le cose funzionano così: la specie che dimostra una maggiore intelligenza domina sulle altre. E se saranno loro, saranno loro, non saremo più noi. Bisogna capire il sistema economico. Io continuo a dire quando faccio webinar o altro, che Sam Altman ha fondato WorldCoin, che è questo sistema di reddito, diciamo, reddito di umanità. Cioè l'unico controllo che ti chiedono per poter fare il redeem, poter prendere questi coupon, diciamo, di cripto, io ne ho totalizzati credo per 700 dollari, ma non posso fare il redeem, perché devi andare da una loro macchinetta che in Europa c'è solo in Germania, credo, poi è negli Stati Uniti, che diciamo ti dà l'identificazione univoca come essere umano. Cioè vai lì, ti scansiona l'iride e ti dice ok, tu sei l'umano numero 17935. Bene, ok, puoi prenderti queste cripto e ogni mese ti danno dei certificati, diciamo. E quindi forse un po' lui se l'aspetta che a un certo punto le AI faranno tutto il lavoro sporco e quindi noi ci troveremo.
Possibile.
Speriamo che non faremo la fine diciamo, degli umani di Wall-E. Speriamo che magari dovremo diventare tutti artisti o forse tutti. Non so, no, scrittori no, perché a quel punto non serve più. Non lo so. Che cosa faremo?
Non so, diciamo è sempre la domanda, no, che ci poniamo, cioè quello che come umani ci rende unici ma anche utili agli altri umani. Forse un po' l'abbiamo sottovalutato in questi anni, abbiamo cercato di lavorare per interfacciarci con le macchine, ma non siamo una buona interfaccia con le macchine, no? Perché non diamo quello che vogliono e loro non ci danno quello che vogliamo noi. E quindi c'è tutta una serie di...
Guarda Siri, che
Guarda, Siri,
frustrazione.
è una relazione molto difficile, quindi probabilmente le relazioni umane, c'era il buon Jeremy Rifkin che scriveva in tempi non sospetti della fine del lavoro, per altri motivi
Però che
chiaramente.
pericolo gli esseri umani che stanno tutto il giorno a pensare, cioè masse che pensano sono
No, no, ma
pericolosissime, i
infatti lui
governi di tutto il mondo lo sanno, no? Quindi fateci fare qualcosa, non so,
parlava
dateci.
molto dei mestieri di cura, per esempio, no? Di cura, di mentoring, di coaching, cioè stare con le altre persone, aiutare le altre persone più che non produrre, soprattutto in modo meccanico, che è qualcosa che via via ha anche nelle professioni cognitive si andrà un pochino ad automatizzare.
C'è questo video su di posso dirlo, si posso dirlo, di Casaleggio sul futuro del lavoro. Non mi è piaciuto granché come tipo di video, è un po' distopico, è visionario a metà, cioè quella visionarietà un po' non proprio visionaria comunque. E è più interessante sul minisito, ci sono un po' delle, comunque sostanzialmente fa una timeline fino alla fine del lavoro in cui verranno istituzionalizzati dei giorni, non so, il venerdì si legge, il lunedì solo formazione, quindi arriverà la settimana lavorativa di 4 giorni, poi di 3 giorni, poi alla fine non ci sarà più spazio per fare così tanto lavoro perché non sarà necessario, quindi ci sarà questo reddito di umanità, reddito di cittadinanza universale, insomma non so come chiamarlo. Non so se effettivamente sarà così, perché il lavoro, soprattutto noi dovremo poi cambiare la Costituzione come Repubblica Italiana, perché è fondata sul lavoro, ma se il lavoro lo fa tutto l'AI, o cambiamo e diventerà la Repubblica Italiana è fondata sull'AI, oppure dovremo trovare il modo di fare qualche altro tipo di lavoro, e con una popolazione molto anziana forse accudiremo i nostri anziani, però è più che distopico, è super pericoloso, persone che poi non lavorano. Il lavoro è anche nobilitante per certi versi, quindi ci troviamo nuovi lavori, abbiamo la sensazione di lavorare sempre di più, di lavorare troppo, di non aver mai tempo per noi stessi, ma siamo sicuri che lo vogliamo questo tempo per noi stessi? Non è che stare con noi stessi ci mette anche un po' a disagio, perché pensi poi un sacco di cose, quindi diciamo noi stessi non è che siamo proprio belle persone con cui stare, non sempre quantomeno, il giusto. La maggior parte del tempo stai con gli altri, poi ogni tanto stai con te stesso, ma giusto quei minuti prima di andare a dormire.
Quello che serve.
Quello che serve, sì. E quindi, non so, queste AI ci pongono di fronte a dei dilemmi un po' esistenziali, sono pericolosissime da questo punto di vista.
Poi c'è il tema della fiducia. Qualcuno dice che ormai stiamo entrando in un regime di piena post-verità in cui non ci crea più difficoltà accettare un contenuto completamente falso, no? Lo processiamo in modo completamente diverso. Va detto però che se segui la storia dei reali d'Inghilterra, ecco lì, devo dire, per dire, l'utilizzo di Photoshop, sempre che sia Photoshop, mi ha fatto un po' di tenerezza, perché parlava molto di anni 90, ma è molto, molto heritage, mi aspettavo che usassero dei Loras un po' per... però lì in quel caso il contenuto era palesemente proposto come vero, no? Uh-huh. E invece questa semi-realtà in cui sappiamo che le cose che vediamo non sono vere, ma non ce ne frega più niente.
Ma perché non crediamo più a niente?
Non crediamo più a niente.
È un bel rischio.
Diciamo, bisogna capire, ok, possiamo anche immaginare che ci sia una realtà, non realtà, in cui ci immergiamo. Poi invece i riferimenti dove stanno? Questo, diciamo, è un problema un pochino più alto che non quello del content, però comincia a diventare abbastanza pressante, perché solamente la tecnologia si sta muovendo veloce, tutto il resto è in paragone è fermo, quindi istituzioni, cultura, come è normale, no? Sono più lente. Sai che a me piace sempre citare
quella ruota, sì, e la cultura come gira?
Beh, la cultura dovrebbe essere più lenta, la cultura diciamo intesa come cultura profonda, quindi come insieme di valori, quello è, stiamo parlando insomma del lo recupero, un grafico, un diagramma del passo del cambiamento, il ritmo del cambiamento, che indica come diversi domini della realtà cambino con un ritmo diverso, no? Quindi abbiamo quelli esterni, immaginate un po' una cipolla, no? Quelli esterni che sono le mode, sono i più veloci. E poi entrando dentro c'è la tecnologia, poi ci sono le istituzioni, poi c'è la cultura, poi c'è la natura. E noi ci troviamo nella situazione in cui la tecnologia cambia molto velocemente, ma a un ritmo mai visto, ed è normale, in realtà è perfettamente normale che le istituzioni prima, quindi le leggi che hanno dei tempi, e poi la cultura, quindi i valori, fatichino ad adeguarsi. Quel periodo in cui l'adeguamento non c'è, è un periodo di frizione, poi piano piano le cose si ricompongono nel momento in cui c'è un minimo di... La cosa strana è che cambia anche la natura, che teoricamente non dovrebbe cambiare a questa velocità, quindi siamo in una situazione un po' sballata. Però ecco, siamo in questo momento di scollamento, quindi se vai a chiedere a un giurista, no, che ne pensa, ti dico la mia, ma non c'è una...
Certo, perché non riesci ad adeguarti così rapidamente. Forse per quanto riguarda la natura dovremmo abituarci alle prospettive di Neuralink, che ci permetteranno di upgradarci anche dal punto di vista fisico, dalle nostre capacità, perché altrimenti veramente verremo tagliati fuori. Difficile stare al passo.
È strano, insomma, un mondo in cui natura e tecnologia cambiano e si parlano, in mezzo insomma, cultura e istituzioni che non ci capiscono niente e restano ferme al passato, no? Abbiamo istituzioni novecentesche, abbiamo una cultura comunque un po' rimasta indietro, una tecnologia che sta già nel 3000, quindi esagero, mi piacciono così le iperboli, però è un po' così. Il content non è forse il tema più scottante, però visto che se ne consuma tanto, se ne fa tanto e alla fine buona parte della nostra esperienza digitale, vale la pena un po' pensarci. Sta già succedendo molto rapidamente, proprio perché c'è dietro un sistema che non premia particolarmente la qualità, non premia particolarmente l'autenticità, e quindi quello che succede è che un sistema di incentivi sbagliato crea delle dinamiche che sono sbagliate, no? La famosa parabola dell'AI, in cui dice: se tu chiedi all'AI di fare graffette, distruggerà tutto il pianeta per fare solamente graffette, no? Se quello è il suo obiettivo, è capace di sterminarti pur di fare più graffette. E quindi quali sono gli incentivi del nostro sistema? Forse è un po' questo il tema profondo che vorrei... che incentivi abbiamo costruito nel sistema? Perché l'AI lavorerà per quelli. Quindi se lo sappiamo bene, no? Se l'incentivo... questo era già un problema degli algoritmi, se l'incentivo è dato dal livello di coinvolgimento... certo. E allora prevarranno i contenuti estremi, come è sempre stato il problema degli algoritmi di YouTube. Però nel momento in cui poi l'AI crea anche i contenuti, beh, è un disastro. Cioè, questa roba si amplifica in
siamo
un modo
fregati, siamo proprio fregati totalmente. Saremo manipolati dalle nostre... esatto, saremo manipolati dalle nostre AI. È una prospettiva un po' così.
Beh, diciamo, per molto tempo si è detto che il problema del big tech era che non avesse dentro umanisti, cioè non aveva persone che potessero parlare di etica e di valori. E quindi costruiscono delle macchine, e costruiscono forse ancora, delle macchine perfette, senza però avere idea di dove debbano andare. E questo è un po' il problema, quando la macchina poi diventa molto veloce, se tu non sai dove deve andare, il risultato è rapidamente disastroso. Quindi il fatto che adesso comincino ad affacciarsi invece esperti robusti di etica, di filosofia nel mondo dell'AI, mi fa molto piacere, perché... si è capito che i technologists da soli non ce la possono fare a gestire questa cosa, non è sufficiente una visione puramente ottimizzatrice, perché non basta ottimizzarla, bisogna un po' contenerla anche. Ora non saranno magari le videoricette il problema, però si parte da lì.
Ma leggevo da qualche parte che comunque, se anche una specie aliena dovesse arrivare sulla Terra, la cosa più interessante che vorrebbero ottenere non sarebbe la tecnologia, perché avrebbero una tecnologia infinitamente superiore, e non sarebbe quindi il contenuto puramente tecnologico, tecnico, scientifico, ma sarebbe in realtà la cultura. Cioè vorrebbero sapere, vorrebbero leggere le poesie, perché sarebbero diverse dalle poesie che hanno letto loro, vorrebbero leggere la nostra storia, i nostri contenuti, guardare i nostri film, guardare le nostre foto. Quindi effettivamente questa tecnocrazia non sta creando quei contenuti che poi restano, perché si cambiano continuamente, quindi non è nulla di permanente. È vero che noi utilizziamo la scienza per capire il mondo, ma è più interessante come vediamo il mondo più che come lo capiamo, perché così come ci sembrano ingenui i primitivi che pensavano ai primitivi di tutto, che era tutto magia, no? Ma era interessante il racconto, non è interessante la loro capacità di comprendere il mondo, perché diciamo non avevano granché ragione, diciamo, ecco. Quindi, diciamo, dobbiamo un po' superare l'ingenuità di pensare che la tecnologia sia... peccato, perché io adoro la tecnologia, però che sia veramente qualcosa che resta, qualcosa di cui dobbiamo affezionarci. Io conservo i vecchi computer, quindi figuriamoci. E invece è la poesia, la poesia, l'arte, tutto quello che è umanistico che dobbiamo preservare.
Una chiusura bellissima, romantica, piena di speranza, e anche un invito a buttare quei trasformatori che tenete nello sgabuzzino, che non vi servono, ve lo dico.
E quei cavi USB micro che non vi servono più.
Non li userete mai più, quindi la tecnologia passa, la poesia e la bellezza restano, quindi l'invito bello è: andate e create bellezza, non create content, perché tanto lo farà una macchina molto presto, a meno che sia un contenuto molto bello, però ecco, content, magari cominciamo a usarlo solamente per quello, e il resto sarà, insomma... creazione umana, cominciamo a distinguere un po'. e capirete poi voi questo podcast come classificarlo. Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi ricordo che tutti i link che abbiamo commentato li trovate nella newsletter, quindi se non siete ancora iscritti andate su substack.com, cercate il Bernoccolo e vi iscrivete, gratis ovviamente, vi arriva insieme a ogni puntata. Per non perdere le prossime puntate, che comunque continueranno, finisce insomma la serie su Lei, ma noi continuiamo, iscrivetevi sulla vostra piattaforma di podcast, che può essere Apple Podcast, Spotify o Google Podcast, così vi arriva la notifica. Potete chiedere ad Alexa, sperando che vi risponda sempre meglio, di mettere il Bernoccolo, e ci potete seguire su Instagram, dove siamo per l'appunto il Bernoccolo, così insomma avete un punto in più per seguirci. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le precedenti 202 puntate, quindi tutta la storia di questo podcast. Se la puntata vi è piaciuta, ci date una mano a farlo sapere agli altri e all'algoritmo con una bella recensione, soprattutto su Apple Podcast, qualche stellina, insomma, fate voi. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!
Ciao!